al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, buon pomeriggio da Luca Collodi. Grazie a Rino Micocci per la parte tecnica, con Andrea De Angelis, Maria Serena Tullio in regia. Un approfondimento, quello di oggi, è il caso di chiamarlo così, che va a toccare diverse tematiche. Parliamo di crisi, ancora crisi finanziaria ed economica. Ieri il declassamento del debito pubblico della Spagna, ma parleremo anche del lavoro che non c'è, e anche ricorderemo i tanti suicidi che tra gli imprenditori e i lavoratori ci sono stati in questo periodo, per arrivare a parlare della festa del lavoro del primo maggio. E lo faremo ricordando Giovanni Paolo II, perché la festa del primo maggio arriva ad un anno dalla beatificazione di Papa Wojtyła. Quindi cercheremo di ricordare il Papa lavoratore. Ci collegheremo con la fabbrica Solvay di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, dove 30 anni fa il Papa andò in visita a Rosignano, Montenero e Livorno. Era il 19 marzo del 1982, una realtà legata fortemente al mondo del lavoro, quella che nel marzo dell'82 il Papa visitò in Toscana, nella provincia di Livorno. Ma andiamo con ordine. E io saluto il primo ospite di oggi, che naturalmente ringrazio. Si tratta di Fabio Salviato, presidente di FEBEA, la Società Europea di Finanza Etica e Alternativa, già presidente di Banca Etica, primo presidente di Banca Etica. Fabio Salviato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Dalla sua ottica europea, come giudica, come vede quello che sta avvenendo appunto nelle tante nazioni che compongono l'Europa, a partire proprio dal declassamento della Spagna? Dobbiamo dire che dopo una partenza negativa, oggi le borse sono poco fa passate in positivo. Ma lei che valutazioni fa?
Ma guardi, la situazione è indubbiamente una situazione di crisi, questo tutti lo sanno, rispetto alla quale dal nostro osservatorio, più delle banche etiche alternative, sociali e solidali europee, noi possiamo levare anche magari un atteggiamento di speranza rispetto alle iniziative che operano nel sociale, quindi nella cooperazione sociale, nella cooperazione internazionale. È una situazione di crisi rispetto alla quale si può uscire solamente cambiando mentalità, definendo delle regole chiare e precise. Sono 4-5 anni che si parla di regole di mercati, soprattutto dei mercati finanziari. Fin tanto quando non si definiscono delle regole chiare, non si recupera un rapporto di fiducia, non solo nei mercati ma anche in istituzioni finanziarie, e non si comincia a dare credito, perché ricordiamoci, dare credito significa dare fiducia alle imprese, agli artigiani, agli agricoltori, a tutti coloro, giovani o meno giovani, che cominciano a intravedere, diciamo, un futuro diverso, e non si esce da questa situazione di crisi. Quindi la situazione occupazionale, come citava lei all'inizio, è estremamente importante ed efficace. Si può creare nuova occupazione con la finanza etica e solidale, utilizzando strumenti come non solo il microcredito, ma anche pensiamo alle rinnovabili, cioè nuove iniziative, cambiando mentalità.
Salviato, la finanza etica come può cambiare la situazione di crisi dell'Europa? Facciamo un esempio.
Ma lo può cambiare intanto cominciando un processo di razionalizzazione delle risorse, cioè a parità di risorse economiche scarse che siano, le iniziative che finanziano le banche etiche creano occupazione stabile. Immaginiamo in settori, come dicevo prima, in Germania sulle rinnovabili in 10 anni sono creati 1 milione di nuovi posti di lavoro. Quindi immaginiamo l'Italia con 2/3 di solarizzazione in più rispetto alla Germania, quali potenzialità ci possono essere. Sull'agricoltura, noi diciamo agricoltura biologica, c'è la possibilità di creare, ci sono il doppio di occupati rispetto alla Fiat, c'è una possibilità di incremento occupazionale anche in questo settore consistente. Ecco, quindi bacini occupazionali che sono finanziati soprattutto dalle banche etiche dovrebbero essere ulteriormente, diciamo, sostenuti, appoggiati sia dal cittadino che, diciamo, diventa responsabile del proprio risparmio, sia probabilmente dalle istituzioni che cominciano a vedere in una, chiamiamola, finanza socialmente responsabile, una via d'uscita rispetto a oggi ad una finanza che purtroppo vede sulla massimizzazione del profitto il punto di riferimento. Quindi la finanza etica potrebbe diventare una buona pratica per uscire, diciamo, il più velocemente possibile, ma più velocemente, da una crisi, da un tunnel che sembra non finire più.
Salviato, oggi gli imprenditori fanno fatica a finanziarsi per le loro aziende. La finanza etica che cosa dice al riguardo? Che aiuto può invertire? Le banche etiche possono invertire questa tendenza?
Sì, possono invertire, intanto dicendo agli imprenditori, eventualmente a molti rispetto ai quali sono in crisi, quali sono i bacini nuovi occupazionali. Cioè, non è pensabile di ritornare a fare probabilmente per molti imprenditori lo stesso lavoro che facevano prima. Mi spiego, nel mercato immobiliare che è fermo, però ci sono 20 milioni di immobili in Italia che andrebbero ristrutturati e che potrebbero consumare un quarto rispetto all'energia che consumano oggi. Questo sta avvenendo, appunto, visto in tutta Europa, e dovrebbe avvenire in maniera più significativa. Lei si può immaginare cosa significa la ristrutturazione, non dico di 20, ma potrebbe essere anche di 10 o di 5 milioni di immobili in Italia in un comparto, quello appunto delle costruzioni, che è in crisi. E quindi questa è, diciamo, la lezione che arriva dalla finanza etica, naturalmente, che è una buona pratica nelle sue piccole dimensioni, cioè che è possibile costruire un'economia rimettendo al centro, appunto, la persona, rispondere ai bisogni, un'economia reale che risponde ai bisogni e diminuendo moltissimo la finanza. Oggi c'è un processo di finanziarizzazione dei mercati che rappresenta 14 volte il PIL mondiale ed è effettivamente un'emissione di carta che produce nuova carta che non serve a niente o serve a pochissimo. Bisognerebbe, ecco, recuperare questo concetto che è stato una caratteristica del patrimonio. Ricordiamo che le prime banche, le banche di credito cooperativo, le banche popolari, sono nate proprio in Italia 400 anni fa con i Monti di Pietà, e recuperare quello spirito, ecco, di raccogliere risparmio per dare credito all'impresa, agli imprenditori. Ecco, recuperando questo tipo di attività si riuscirà ad uscire rapidamente dalla crisi, e questo è quello che la finanza etica sta facendo.
Salviato, un'ultima battuta: lei ha citato il credito cooperativo, le banche popolari, che sono fortunatamente tante in Italia e anche in Europa, ma purtroppo chi comanda la finanza a livello europeo cerca in tutti i modi di emarginare questa esperienza di finanza popolare. Lei che riflessione fa?
Questo dicendo in parte è vero, nel senso che sembra quasi apparentemente che le grosse banche, per carità, nulla da dire, ma io credo che lo spirito recuperare, diciamo, da parte delle banche di credito cooperativo, che in Italia sono circa 400, da parte di molte banche popolari, questo spirito cooperativistico potrebbe rappresentare un'importante novità. Bisogna farsi sentire un po' di più a livello europeo, a livello internazionale, cosa che però peraltro mi risulta si sta anche facendo, perché ricordiamo ci sono processi regolamentari, per molti magari può significare poco Basilea 3, ma che mettono anche in difficoltà le piccole banche, le medie e piccole, dal punto di vista regolamentare, dal punto di vista normativo, e quindi mettono in difficoltà proprio nella concessione del credito. Ecco, devono le banche di credito cooperativo, le banche popolari devono fare uno sforzo comune, congiunto, a livello soprattutto europeo, per dimostrare che la buona pratica, l'esperienza di banche radicate nel territorio, che conoscono effettivamente le realtà del territorio, stanno dando in questo momento una risposta anche concreta, magari con molti limiti, ma concreta, rispetto ai bisogni che stanno emergendo sempre di più dalla società civile, dalla popolazione, dagli imprenditori che necessitano di aiuto, come diceva anche lei nel suo sommario, di un sostegno e magari trovano difficoltà ad ottenerlo. Va fatto questo sforzo, è importante perché ci troviamo in una fase di transizione importante e l'esperienza della finanza etica assieme a quella del movimento cooperativo potrebbero rappresentare delle alternative, delle proposte di soluzioni che creano occupazione e che creano l'economia e una finanza a volto umano.
Grazie a Fabio Salviato, presidente di FEBEA, la Società Europea di Finanza Etica e Alternativa. Grazie e buon lavoro.
Grazie tanto. Grazie.
Noi chiudiamo questo primo collegamento per salutare padre Alfonso Cracco, rettore del Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. Siamo in provincia di Treviso. Padre Cracco, grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno, grazie a voi.
Abbiamo più volte detto anche da questi microfoni che oggi gli imprenditori piccoli e medi, gli artigiani, il cuore dell'economia italiana, dell'economia familiare italiana, le piccole aziende hanno spesso difficoltà a finanziarsi per la loro attività nelle banche. Ne abbiamo parlato prima anche con Salviato. Ebbene, padre Cracco, da quando è scoppiata questa crisi finanziaria, lei è testimone di qualcosa che sta succedendo tra gli imprenditori della sua zona, Motta di Livenza, Treviso, imprenditori che vengono al Santuario della Madonna dei Miracoli, vorrei quasi dire per chiedere un miracolo per la loro attività, per tutelare, per illuminare la loro attività industriale. Che cosa sta succedendo al Santuario della Madonna dei Miracoli?
Sì, sta dicendo molto bene lei, dicendo così. Niente, noi notiamo che questo afflusso sempre più grande, ecco, di persone che vengono al santuario e soprattutto poi parlando così anche nella confessione, nella direzione spirituale, ecco, a contatto con questi persone che hanno aziende, che hanno e che vivono questo momento difficile e che quindi non sanno veramente come uscirne. Ecco, quello che notiamo è che la Chiesa, i santuari soprattutto, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento importante. In questo momento dove non ci sono dei grossi punti di riferimento, dove ci sono varie difficoltà a vario livello, che non tocca a me, ecco, inoltrarmi in questo, però sicuramente in questo momento in cui non ci sono dei punti di riferimento, ecco, la fede gioca un ruolo importante, anche perché si riscopre anche tutto quell'aspetto della provvidenza che un tempo si predicava, si viveva e che magari da un po' di tempo abbiamo messo da parte. Quindi ecco, il capire che ci può essere una via d'uscita, che abbiamo bisogno anche di un aiuto in più da parte della fede, del Signore, della Madonna, ecco, questo sicuramente aiuta i nostri commercianti, i nostri artigiani. Noi raccogliamo spesso ogni giorno, ecco, richieste, ecco, di preghiere da parte di queste fabbriche, che imprenditori che sentono veramente il bisogno di un aiuto, ecco, e che non trovano altrove in questo momento.
Padre Cracco, lei incontra questi imprenditori della sua zona del Trevigiano, che cosa gli dicono? Quali sono i loro timori?
No, magari loro vengono, uno si aspetta di vedere un gruppo di disperati con le bandiere eccetera, ecco, questo no, però con molta dignità, con molta sobrietà, ecco, vengono in santuario, chiedono di parlare con qualcuno oppure durante la confessione, ecco, e espongono i loro problemi e chiedono un aiuto spirituale, ecco, in questo momento, perché veramente la situazione è difficile, è di più di quanto si pensa. Però forse io penso, parlando appunto da frate minore, da sacerdote, ecco, forse dobbiamo renderci conto che la nostra vita, ecco, non dipende soltanto da un insieme di manovre umane, ma dipende anche da Dio forse. E allora in questo momento anche dobbiamo riscoprire anche questo. Gesù ce lo dice, senza di me non potete fare niente. E in questo momento lo stiamo anche sperimentando.
Padre Cracco, ha mai incontrato qualche imprenditore veramente disperato che voleva farla finita? Ha mai...
Questo è un argomento che tocchiamo spesso, soprattutto le persone che ci dicono: padre, capisco il gesto di quella persona, di quell'imprenditore, di quel padroncino, eccetera. Lo capisco, qualcuno anche l'ha pensato. Quello che spetta a noi è quello di far capire, ecco, che c'è una via d'uscita che non deve essere quella del suicidio. No, Gesù ci insegna che c'è sempre una via d'uscita. Lui ha cambiato l'acqua in vino, segno che può cambiare anche la natura delle cose. Poi alla fine io dico sempre che il suicidio è la ricerca di un bene, si vuole star bene. C'è un malessere, c'è un malore, e quindi tento di risolverlo con il suicidio. Quindi alla fine è la ricerca di un bene che però va ricercato nella direzione sbagliata. E allora, ecco, incoraggiarli a cercare questo bene attraverso altre strade, altri modi, ma capire soprattutto che, ecco, Signore, per me fa sempre che ci sia una via d'uscita, ecco. Nulla è impossibile a Dio, e penso che in questo momento veramente dobbiamo anche riscoprire anche tutto questo, ecco.
Padre Cracco, per chiudere, la crisi come sta colpendo la sua zona, che è sempre stata considerata una zona felice per quanto riguarda il lavoro e la circolazione del denaro?
Sta colpendo abbastanza duro, possiamo dire. Noi qui siamo veramente nel cuore del nord-est, perché siamo ai confini di 4 diocesi e di 3 città importanti: Venezia, Treviso e Pordenone. Quindi i problemi si sentono. Veramente bisogna intervenire in qualche modo, perché la crisi si sente, quegli imprenditori sono in ginocchio, come si dice, ecco. Le imprese edili ugualmente, anche lì è un altro capitolo importante, che quello lì, le imprese edili anche queste sono messe in difficoltà.
Molto bene, padre. Niente. Grazie della sua testimonianza e auguri.
Saluto.
Per la sua pastorale. Grazie e buon lavoro.
Grazie, saluti a voi, buongiorno.
Saluto padre Alfonso Cracco, rettore del Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza, Treviso, che abbiamo visto meta di preghiera e di pellegrinaggio di tanti piccoli e medi imprenditori del nord-est, del ricco nord-est italiano, che oggi invece si trovano in crisi. E la crisi finanziaria, per quello che ci ha testimoniato padre Cracco, è anche un'occasione di riscoperta dei valori della fede. E con questo clima di crisi finanziaria noi guardiamo alla festa del primo maggio, alla festa del lavoro. Quest'anno il primo maggio cade ad un anno dalla beatificazione di Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, che tanto lavoro ha dedicato proprio al mondo dell'occupazione. Lui stesso è stato operaio alla Solvay in Polonia, e proprio quest'anno cadono i 30 anni della sua visita alla fabbrica Solvay di Rosignano, in provincia di Livorno. Era il 19 marzo del 1982 quando Giovanni Paolo II visitò la Solvay di Rosignano, il santuario della Madonna di Montenero e la città di Livorno, una zona peraltro molto caratterizzata dalla problematica del lavoro, dove anche in questi tempi di crisi la disoccupazione, soprattutto giovanile, è molto alta. Io mi collego proprio con Rosignano Solvay, con la fabbrica Solvay di Rosignano, dove saluto Walter Poli, della direzione tecnica della fabbrica. Poli, grazie per essere con noi.
Buongiorno, prego, prego.
Lei, oggi sessantenne, quindi ancora giovane, è stato tra i coordinatori, allora, 30 anni fa, della visita di Giovanni Paolo II alla Solvay di Rosignano. E vogliamo iniziare con un ricordo di questa visita. Sono passati 30 anni, ma i problemi del lavoro forse non sono cambiati.
Sì, all'epoca, poco più che ventenne, la visita di Sua Santità, me la ricordo come un momento importante, perché era vicino a noi e avevamo le prime ristrutturazioni aziendali, perché la fabbrica passava da una conduzione semiautomatica a un'informatizzazione spinta. quindi c'era un eccesso di manodopera che doveva essere oggetto di ristrutturazioni, cassa integrazione, mobilità, prepensionamenti, e quindi sentivamo per la prima volta il peso di una certa crisi sulle nostre spalle. E la visita di santità con la dirigenza, questa è una multinazionale belga, la dirigenza belga e locale, e che ci disse sono uno di voi, fu veramente un momento che ci rincuorava per sopportare al momento quelle problematiche che erano agli inizi. Ad oggi abbiamo altri tipi di problemi, un'altra crisi che è quella finanziaria, non è più una crisi di modifica delle produzioni industriali, ma anche oggi sta colpendo duro nelle nostre zone, e sentiamo come allora una mancanza di un personaggio come Giovanni Paolo II che ci incurava, insomma.
Giovanni Paolo II dedicò ben 3 encicliche al mondo del lavoro e più in generale al sociale. Vogliamo ricordare la Laborem Exercens e poi la Sollicitudo Rei Socialis e infine anche la Centesimus Annus. Sono 3 encicliche molto importanti che ricordano come il lavoro dia dignità all'uomo, questo in estrema sintesi. Oggi la situazione alla fabbrica della Solvay, che il Papa visitò 30 anni fa, qual è?
Allora come oggi, già allora metteva sempre anche nei suoi discorsi che fece qui all'interno della fabbrica la dignità della persona nel lavoro. Ad oggi ancora, anche se nelle pesanti problematiche che stiamo vivendo, riusciamo a vivere una certa dignità nel lavoro, anche se i giovani ne sono sempre meno occupati, c'è problematiche di vendere i prodotti, addirittura di problematiche ambientali che ci stanno sempre dando addosso per cercare di... Insomma, esistono delle grosse problematiche che... Ci creano una vita molto difficile, anche se la società continua a avere eticamente nel suo DNA il rispetto del lavoro e dei lavoratori.
Poli, un'ultima immagine. Lei seguì il Papa 30 anni fa alla Solvay di Rosignano. Una frase, un'immagine che ricorda proprio per il valore che Giovanni Paolo II dava al mondo del lavoro.
Sì, quando disse sono uno di voi. E voglio concludere con una frase che io ho una figlia adottiva che spesso da bambina, ora più per 20 anni, mi ha sempre detto per fortuna che io vi ho. E così io dico io di Papa Giovanni Paolo II, per fortuna, grazie a Dio, grazie al buon Dio che averlo fatto esistere.
Grazie a Walter Poli della direzione tecnica della fabbrica Solvay di Rosignano, che 30 anni fa, il 19 marzo del 1982, Giovanni Paolo II visitò. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, ricordo memorabile. Grazie e buon lavoro a lei.
Grazie. Grazie, noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche questa trasmissione dedicata alla crisi finanziaria, al problema del lavoro e anche alla festa del lavoro del 1° maggio, che quest'anno cade ad un anno dalla beatificazione di Giovanni Paolo II, un papa che ha speso molto lavoro durante il suo pontificato per questo tema, il lavoro come elemento essenziale per la dignità dell'uomo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.